buongiorno soprattutto al direttore Paolo De Paola. Direttore,
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Quanta carne al fuoco!
sì, io direi di partire subito, direttore, che secondo me non ce la facciamo, tocca a tutti i temi, però va fatto. Allora io partiamo proprio da quello che poi il Corriere dello Sport ha deciso di chiamare l'aiutone, quindi chiedo anche un po' un giudizio da parte del direttore su questo titolo, il Milan che pareggia con il Cagliari. Rimette in discussione se stesso e la partecipazione della Juventus alla Champions League, quando tutto sembrava ormai compiuto dopo la vittoria del Napoli a Firenze. Direttore.
Vabbè, innanzitutto diciamo con l'apprezzare questo finale di campionato che riserva sorprese fino all'ultima giornata. Ecco, la bellezza poi dell'agonismo, dell'antagonismo, della competitività sta proprio in questo, nel fatto che addirittura all'ultima giornata si può decidere una qualificazione in Champions. Detto questo, poi ci sono tutte le deviazioni e le devianze, diciamo, sull'argomento che poi hanno implicazioni anche ben poco sportive. Da un punto di vista estetico, ecco, da un punto di vista estetico non mi permetto di entrare nel merito e nei ragionamenti di ogni giornale, visto che li ho diretti e quindi li conosco benissimo. L'aiutone non è un gran titolo, lo dico con tutta sincerità, ma senza voler assolutamente fare una reprimenda ai miei cari colleghi.
Ma ci
Ma
mancherebbe.
non mi è piaciuto perché sottintende un qualche cosa che oltretutto alimenta quelle polemiche un po' becere che si registrano sul web, perché noi parliamo a un certo livello, a livello giornalistico, a livello di giornali, e riusciamo a fare dei, come dire, dei ragionamenti che siano sempre all'insegna del rispetto sportivo delle varie società, ma a volte certi termini facilitano invece un dialogo molto più basso e anche molto più radicato nei social, che è quello del ladrocinio, che è quello della ruberia, che vede coinvolta soprattutto una squadra, lo diciamo con franchezza, che è la Juventus, ma non perché la Juventus abbia un demerito particolare, ma perché la Juventus, avendo dominato gli ultimi campionati, quindi 9 campionati, è diventato veramente per tutti, diciamo, il nemico da battere. Quindi registriamo anche delle strane alleanze fra tifoserie diverse, pur di veder fuori, perché questo poi è, diciamo, all'insegna dell'antisportività, veder fuori la Juventus dalla Champions, come se questo fosse un trofeo. Ecco,
No, ma
questa è
poi
l'aberrazione
esatto.
verso cui si arriva. Cioè, non può essere che il trofeo per una tifoseria è veder fuori
Sì.
dalla Champions una squadra. Questa, ecco, diciamo, è un po' l'aberrazione, l'estensione del tifo contro che crea questo mostro, perché è una mostruosità questa.
Sì, esatto, direttore, perché quello che non mi è chiaro è questo. E qua ci tengo a precisare, non stiamo facendo la difesa alla Juventus, stiamo cercando di capire dove si vuole andare e che cosa si vuole fare. Perché la Juventus vuole andare via dalla Serie A e organizza la Superlega? È scandalo, non deve andare via, vuole abbandonare la Serie A, eccetera. Piuttosto retrocediamola. Poi succede quello che succede e qualsiasi cosa si incentra attorno alla Juventus, perché poi la sera il Cagliari blocca il Milan, dimostra che non c'è nessun piano. Il calcio è semplice, c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi sbaglia, sbagliano i giocatori, sbagliano gli allenatori, sbagliano persino i dirigenti, i presidenti e possono sbagliare anche i giornalisti, sbagliano tutti. Chi sbaglia paga, non c'è un progetto, non c'è neanche un palazzo, direttore, se vogliamo. Ci sono tanti cortili di casa che a volte ti creano problemi interni. Vedi il Napoli che ha cominciato a
Ma
vincere
poi
quando ha
posso
chiuso la
dire,
comunicazione, sì.
in questo momento storico, il palazzo, proprio il palazzo centrale, quello dell'UEFA, vorrebbe la Juve fuori
Appunto.
dalle competizioni. Quindi stiamo parlando di una, come dire, una presa d'atto, di un'assenza assoluta del famoso potere del palazzo. Non c'è questo potere del palazzo. Però, come dici tu, ci possono essere degli errori, si può sbagliare. Ma è questo che non va, cioè nel lasciare capire, lasciare passare il messaggio che dietro quell'errore c'è un qualcosa, c'è un disegno, c'è un teorema e c'è un complotto, ed è questo che deve sparire dai ragionamenti. Cioè, se l'arbitro Calvarese è stato protagonista con tutto il gruppo arbitrale di una giornata pessima, è stata
Certo.
una giornata pessima di Calvarese, è stata una giornata pessima di Mazzoleni. È stata per me una giornata pessima del designatore Rizzoli, ma insomma ce ne sono di giornate brutte da un punto di vista arbitrale. Però se sempre il ragionamento punta a mettere in discussione la legittimità di una vittoria, di un successo, eccetera, perché o c'è l'aiutino, c'è l'aiutone, o c'è un disegno che in qualche modo si vuol far passare, e a questo bisogna ribellarsi. Ma bisogna ribellarsi, cioè in tutti bisogna ribellarsi, non si può essere anche da un punto di vista di addetti alla comunicazione da una parte, perché qua non c'è una parte, qua c'è la sportività o meno.
Esatto.
E poi io mi appello anche a un altro discorso. Gli scheletri negli armadi sono un po' ovunque, ecco, non è che diciamo il passato ogni volta, perché si fa questo riferimento al passato. Io mi riallaccio a delle splendide parole del giudice Cantone, che disse in una conferenza animata in cui c'erano anche professori universitari che in qualche modo avevano fatto una specie di cartello pro Napoli, disse con coraggio che la vittoria della Juventus contro il Napoli nel 2018 era avvenuto legittimamente sul campo, perché legittimamente la Juventus aveva battuto l'Inter, perché l'Inter aveva commesso un errore nel sostituire Icardi e che non c'entrava niente né l'arbitraggio né il fatto che il Napoli avesse avuto un contraccolpo psicologico, perché il Napoli la perse contro la Fiorentina quella partita. Allora, quando hai un giudice tifosissimo del Napoli che dice queste cose, beh, insomma, una speranza c'è.
Certo.
Oltretutto disse sempre in quel convegno: uno non può essere incolpato in eterno per un qualche cosa che ha già pagato. Cioè la Juventus ha detto su Calciopoli ha pagato, basta, bisogna guardare avanti. E allora dico, tutte queste parole splendide dette da un tifosissimo del Napoli,
certo,
devono far breccia. Non può passare sempre il messaggio: va bene, c'è qualcosa che non va, rubano, l'aiuto, l'aiutone e l'aiutino. È sbagliato questo.
Direttore, posso approfittare del suo essere così schietto, sincero, aperto e non tirarsi indietro per farle per chiederle un parere che può sembrare scomodo, però è all'ordine del giorno, ce lo chiedono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, quindi io adesso la coinvolgerò su tutto quello che ci chiedono. Però le chiedono che cosa lei pensa del tweet a fine gara del vice direttore della RAI, di Rai Sport, quando ha parlato di un'ombra sul calcio italiano. Io non so se...
Cadiamo sempre nelle stesse, guarda, io non voglio nemmeno citare nessun collega, eccetera, però posso dire... io ho sempre messo la professione davanti al tifo.
Esatto.
A dire la verità, io non tifo, però comunque se dovessi tifare, tifare per una squadra è legittimo.
Ma certo.
Però bisogna avere anche come dire, deontologicamente un atteggiamento valido, è quello di mettere sempre davanti la professione, davanti a qualsiasi tifo e a qualsiasi partigianeria. Conosco dei colleghi illustrissimi, ne faccio uno, un nome,
sì,
guarda,
sì,
che
sì,
è quello di Roberto Beccantini.
Vabbè.
Ma il quale ma si farebbe scannare se dovesse dire un qualche cosa che non pensa anche contro la Juventus, che è una squadra che ha nel cuore, questo non è un mistero.
No,
però
certo,
ecco, diciamo, quello è il riferimento, cioè quello è lo zenith, quello è il punto verso il quale bisognerebbe tendere, non fare i tifosi, diciamo in qualche modo alzare il vessillo della propria squadra e diciamo argomentare con temi che sono, diciamo, più affini alla tifoseria, non dico becera perché non esiste una tifoseria becera, ma una tifoseria ultra, che non una tifoseria moderata. Questo è esagerato e sbagliato.
Ci sono due audio, uno mi dicono abbastanza duro, però noi non abbiamo paura, direttore, no? Li sentiamo?
Ah certo,
andiamo.
Volentieri.
Vai Giorgio, vai col
Salve,
primo.
Saluti, Cristian da Salerno. Osho dice che l'essere si trova esattamente nel mezzo tra l'animale e il divino. Purtroppo solo una piccola parte riesce a essere divina e andare oltre. Per la massa animale purtroppo serve il personaggio serio nell'ambiente Juve, che deve andare davanti ai microfoni e deve difendersi. Io invito voi giornalisti a tirar fuori, a far qualcosa per questa cosa, perché non è più accettabile. Allora, se sull'espulsione di Bentancur l'Inter vinceva la partita, erano tutti felici.
Direttore, il concetto che se l'errore accade a favore della Juve è intollerabile, altrimenti ci si passa sopra, è questo quello che vuole dire il nostro ascoltatore. Però direi che probabilmente più che essere giornalisti, anche giornalisti, giornalisti devono raccontare le cose, devono cercare di fare quello che stiamo provando a fare anche noi. Adesso leggo anche i messaggi di tifosi interisti per cercare di trovare un po' una quadra nel nostro discorso, però forse anche la Juventus, lei si aspetta che possa, approfittando della finale di Coppa Italia, andare ai microfoni e chiedere un po' di chiarimenti su certe cose che sono venute fuori, oppure si aspetta silenzio?
Ma allora io dico una cosa, l'atteggiamento contro la Juventus per certi versi è anche, come dire, spiegabile.
Sì.
Cioè, se una squadra domina in questa maniera, ma insomma è un atteggiamento normale, perché la competizione crea, come dire, un simbolo e deve cercare in qualche modo di riuscire a confrontarsi con quel simbolo. Quindi la Juventus è un riferimento. Quello che non capisco è arrivare all'antisportività, è arrivare all'odio, è arrivare anche sì a un termine che non mi piace molto nello sport, che è l'invidia, cioè vedere quell'avversario talmente irraggiungibile da desiderarne la scomparsa. Ecco, questa è la deviazione così, che non è accettabile nello sport. Tu puoi tifare contro una squadra e purtroppo io non lo faccio, ma ci sta perché insomma tu difendi i tuoi colori, quindi tifi contro una squadra. Ma non puoi arrivare a proferire messaggi di odio, di antisportività, perché quelli non sono accettabili.
Stefano Interista, poi sentiamo il messaggio più duro che è arrivato dopo. Stefano Interista scrive: buongiorno ragazzi, gente come Chiellini e Quadrado più Bonucci dalla panchina fanno innervosire gli arbitri, impediscono loro una serenità di giudizio, ne ha parlato anche Marocchi a Sky TV, pur essendo un ex giocatore della Juve. Per questi giocatori ci vorrebbero quei tipi di arbitri duri di una volta che in campo non volava una mosca. Io dico, ci può stare il tuo ragionamento Stefano, però facciamolo per tutti. Io ricordo anche di Oriali, no, che è entrato in campo a muso duro e voleva attaccare l'arbitro, ma come lo fanno tante altre squadre, lo fanno i giocatori del Napoli, del Milan, purtroppo
allora,
è un malcostume.
Possiamo dire anche due cose.
Sì.
Due cose. Una sulle proteste in campo, che le fanno tutti.
Certo.
E Chiellini comunque sbaglia.
Certo.
Devo dirti la verità, Chiellini
certo.
sbaglia,
certo.
Perché quella è un'esagerazione.
Forse
Chiellini
meritava anche il cartellino.
Di forma fisica,
sì, esatto.
Ha un problema di forma fisica, perché purtroppo l'incedere degli anni incidono sulla forza. Per un difensore è ancora più evidente.
E sulla lucidità, quindi.
A me ha fatto impressione Lukaku che si trascinava Chiellini nonostante Chiellini lo mantenesse per la maglia. Insomma, c'è il peso degli anni. Non è che tu al peso degli anni puoi reagire in maniera scomposta, con interventi scomposti o atteggiamenti anche nei confronti degli arbitri scomposti.
Perfetto.
Quindi io lo censuro Chiellini, ma non è il solo. In ogni squadra ci sono due o tre giocatori che fanno questo. E poi vogliamo parlare dei simulatori. Ma signori miei, io non ne posso più, ma non è faccio il caso di Quadrado, ma di qualsiasi giocatore. Ma bisognerebbe fare una campagna di stampa, questa sì, seriamente, perché i giocatori si buttano a terra e urlano solo per richiamare l'attenzione dell'arbitro. Sono pochissimi gli interventi veramente dolorosi nei quali è richiesto, ma quando anche noi diciamo... assolutamente dilettanti, proviamo a giocare a calcio, ma se ci arriva una botta non è che ci rotoliamo per terra, ci mettiamo le mani in faccia, è un qualcosa di innaturale. Non voglio portare l'esempio del rugby, per carità, per cui diciamo una botta e si rialzano, ma noi siamo alle simulazioni su qualunque intervento. Io dico, sfido chiunque, su qualunque intervento nel calcio c'è la simulazione del giocatore, qualunque. Perché io vedo sempre dolori lancinanti, cioè, e poi che si rialzano velocemente. Oppure, al contrario, quando l'azione si sviluppa per la propria squadra e vedi che l'arbitro non ti ha dato attenzione, ma però la palla è a tuo favore, e vedi il giocatore che si rialza repentinamente. Insomma, finiamola. E questi sono in tutte le squadre. Ecco, non è che mi fai l'esempio di Quadrado e mi dici quello è un cascatore. No, sono ovunque, tutti i giocatori.
Certo, certo.
Ma perché Barella non lo è, Insigne non lo è. Ma posso fare mille esempi di giocatori.
Lo stesso di Bala
spesso
lo fa.
Non lo è. Ma tutti fanno così.
Certo,
tutti fanno
certo,
così.
Verissimo. Allora leggo un po' di messaggi, poi il messaggio duro. Come vede, direttore, è lunga. Oggi sono tutti scatenati. Direttore, sei un grande. Tutti quei giornalisti che sputano nel piatto dove mangiano per il mero motivo di far polemiche e vendere notizie, giornali o share, è una vera delusione per lo sport, dice Marco Moretta. Ciao da Santino, il Corriere dello Sport. Pessimo titolo che io mi ricordi negli ultimi 20 anni. A mio parere, un titolo molto duro. Su Juve Inter c'è stata un'equa distribuzione di errori, dice un altro ascoltatore. Pari e patta, pareggio giusto, ma la frettolosa valutazione di un episodio chiave, 2 minuti, il pareggio dell'Inter, va a incidere pesantemente su una corsa Champions in cui il Napoli si è già visto togliere 2 punti in meno dall'errore di Mazzoreni col Cagliari. La Juve l'ha costruito la sua immagine non negli ultimi anni, rispondendo al direttore. Quindi probabilmente Luca da Milano dice che negli ultimi anni la Juventus ha cambiato un po' la sua immagine. Non so se voleva dire questo. Sentiamo un attimo l'audio, così poi il direttore risponde un po' a tutti.
Che dite? La Juve raccoglie quello che semina. Ma andate a sentire i tifosi della Juve se gli interessa delle altre squadre. Fanno il tifo contro, come tutti fanno il tifo contro la Juve. Noi si tifa solo per la nazionale, poi tutto il resto del ranking, così non ce ne frega niente. Noi siamo tifosi della nostra squadra e non ci interessa niente delle altre squadre. Si tifa solo per la nazionale. Cioè, ma la volete capire o no che siamo tifosi della nostra squadra? Delle altre non ce ne può fregare di meno. Quindi se la Juve non va, godiamo come dei ricci e goderemo sempre come uno juventino godrà se l'Inter non va in Champions League.
Però,
Ma cosa
capito,
fate?
capito il concetto, però il discorso è: una cosa sono i tifosi, direttore, noi stiamo parlando di giornalisti che devono fare un altro lavoro, un altro tipo di ragionamento. Il tifoso fa il tifoso, è normale.
Sì, ma il tifoso fa il tifoso e questo,
Deve
diciamo, è
farlo.
legittimo fino a un certo punto, devo dirti la verità,
Sì.
perché comunque il calcio è uno sport, quindi quando noi parliamo di sport dobbiamo avere anche attenzione ad atteggiamenti sportivi. Per carità, diciamo, la società può migliorare in questo senso se anche il calcio migliora, questo è vero, però diciamo, non è che si può sdoganare l'odio. Diciamo, perché una cosa è il tifo contro, una cosa è l'odio verso
Certo,
l'avversario sportivo.
esatto,
Questo non
esatto.
esiste, anche perché senza l'avversario non c'è competizione, senza Golia non c'è Davide e viceversa. Quindi posso dire, è un ragionamento che è fine a se stesso. E tu rimani della tua squadra, benissimo, rimani della tua squadra, ma se non c'hai più avversari, che fai? Ti trastulli da solo? Cioè, questo è il ragionamento. Tu hai bisogno degli altri, proprio per poter godere. E quindi, siccome hai bisogno degli altri, hai bisogno di regole e hai bisogno che queste regole in qualche modo vengano rispettate e non si superino determinati limiti. Per cui, ecco, io diciamo, posso comprenderlo, ma fino a un certo punto quel ragionamento. Altra cosa è l'aberrazione dell'ambiente, diciamo, giornalistico, perché se anche il giornalista diventa tifoso e fa prevalere questa sua, diciamo, questo suo tifo davanti alla professione, beh, allora proprio non ci siamo.
Allora, esatto,
Addirittura con il tifo contro.
ci sono tanti altri audio ancora. Giorgio li sta selezionando. Io però, racchiudendo tutta una serie di testuali che sono arrivati, direttori, in tanti puntano il dito sul fatto che molta della stampa, sia TV sia cartacea, ha enfatizzato più l'errore di Cuadrado rispetto all'espulsione di Bentancur o a tutti gli altri problemi. E quindi qui ci porta un altro tema che voleva trattare lei su quello che ha fatto Calvarese. E tutta la terna arbitrale e il VAR in questa partita. Da che cosa nascono questi errori, direttore, secondo lei?
Ma nascono innanzitutto che siamo all'ultima partita di Calvarese. Nascono dal fatto che sicuramente il VAR non è la moviola. Cioè, se tu fissi l'immagine e fai la fotografia su un determinato intervento, facciamo quello là di Delitto su Lautaro
Sì.
Martinez. Se tu fissi l'immagine, dici, caspita, questo è fallo. Però se lo vedi a velocità normale, ma quale fallo? Innanzitutto lui non raggiungerebbe mai il pallone. E seconda cosa, stanno camminando, stanno correndo, non c'è un'intenzionalità. Per cui se ogni atteggiamento noi lo andiamo a fotografare, ma sai quanti falli ci sono in area su ogni calcio d'angolo, su ogni punizione? La giornata no, è stata di errati, perché Calvarese, diciamo, si è fatto condizionare moltissimo, anche sull'ammonizione, quell'ammonizione veramente scandalosa. Poi ecco, io non mi meraviglio che il peso maggiore poi si riversi sull'ultimo intervento, quello su Cuadrado, ma è normale, cioè in una giornata disastrosa, quello che poi determina il risultato è sempre l'ultimo ed è stato quello di Cuadrado che ha determinato proprio il 3-2. Quindi quello può fare ancora più scalpore. Però ricordiamoci, per Pjanic, beh, se ne parla da 3 anni di quella doppia ammonizione, e adesso quella di Bentancur non è che può passare in fanteria così, cioè è una cosa che grida vendetta anche quella. Quindi una giornata pessima per Calvarese, una giornata pessima per Rizzoli che lo ha designato, e una giornata pessima sui regolamenti, cioè queste modifiche in corsa sbarellano gli arbitri. Gli arbitri non hanno più questa capacità di poter gestire i vari episodi perché ogni volta arrivano input diversi. E il contatto, guardate solo sul fallo di mano quante modifiche ci sono state. E adesso su questi interventi. ti pesto il piede, va bene, ma posso dire una cosa, se te lo pesto davanti magari, diciamo, ti fermo realmente e ti blocco il piede. Se te lo colpisco dietro può essere doloroso, ma tu ancora riesci. Ma sto facendo una dinamica anatomica, ecco, sto entrando in un dettaglio così specifico che a me sembra assurdo che, diciamo, nel calcio non ci sia un'attenzione a quelli che sono dei movimenti naturali, o che possono essere fortuiti e che in qualche modo vadano salvaguardati per non creare realmente la moviola continua del calcio in campo.
Direttore, è talmente vero quello che dice che ricordo in una chiacchierata proprio off record con Sebino Nella che lui ha sempre detto questa cosa qua, il VAR dovrebbero farlo, al VAR dovrebbero esserci anche degli ex calciatori perché loro conoscono la dinamica dei corpi nei possibili falli di mano, loro conoscono l'entità dei colpi, conoscono quello che effettivamente può essere un colpo che è un fallo e che dà rigore oppure no e probabilmente, ecco, un ex calciatore forse non avrebbe dato nessuno dei tre rigori che sono stati dati nella partita tra Juventus e Inter, probabilmente. Però, insomma, è un discorso molto ampio. Ci sono anche altri audio. Sentiamo Giorgio e poi sentiamo il direttore.
Buongiorno ragazzi, Francesco Della Tina.
Ciao Francesco.
Con tutto rispetto per il direttore De Paola, ma il tifoso vuole vedere fuori la Juventus per l'antisportività che ha mostrato Chiellini, che a ogni cosa si lamentava sempre con l'arbitro, per vedere fuori quel simulatore di quadrato, e non è la prima volta che succede questo. Quindi, piuttosto che pensare sempre al delirio di onnipotenza dei 9 scudetti, dovreste pensare anche al fatto che comunque tanti atteggiamenti della Juventus nel corso di questi anni non sono stati proprio stupendi.
Direttore.
Ma allora, tanti atteggiamenti, perché si guarda sempre alla Juventus.
Esatto.
Il tifoso che parlava guarda la Juventus e guarda tutto, ma se io vado a guardare anche altre squadre, no? Insomma, vado a guardare i comportamenti di singoli giocatori che protestano con gli arbitri. Quella non è arroganza. Guardate che la fanno tutti. Cioè, tutti i giocatori in campo vanno a fare pressioni nei confronti dell'arbitro. Chiellini è il simbolo, un simbolo, diciamo, dell'antipatia della Juventus. Ma ci sta. Però io non è che posso entrare in queste dinamiche. Queste sono dinamiche che fanno parte del tifo a favore e contro. Ribadisco, io non è che dico. Sto inneggiando ai 9 anni, sto dicendo che 9 anni di successo hanno creato un'antipatia tale nei confronti non solo di tutto il mondo Juventus, ma dei singoli giocatori in particolare. Chiellini è uno dei simboli di questa Juventus, quindi è chiaro che da parte dell'ascoltatore ci sia un'astia, un'antipatia nei confronti di Chiellini. Però io posso dire da osservatore, quale mi ritengo, che personaggi come Chiellini esistono in tutte le squadre, tutte. E durante le partite noi vediamo sempre capannelli e personaggi che vanno dall'arbitro, lo invitano a fare questo, lo invitano a fare quell'altro, le parole, poi soprattutto adesso che c'è la pandemia, quante parole fuori luogo si sentono in campo anche da parte dei giocatori nei confronti degli arbitri. E gli arbitri a volte fanno finta anche di non sentire.
Prima di chiudere con gli altri argomenti che sono arrivati, perché stanno arrivando messaggi veramente in quantità incredibile, direttore, le chiedo a questo punto, secondo lei, come può concludersi e come si concluderà questa lotta Champions? Come se la immagina? Perché a questo punto il Milan deve
Ma
andare a vincere a Bergamo con
posso
l'Atalanta.
dire,
Sì.
in questo momento, praticamente il pallino della squadra più penalizzata nell'ultimo confronto ce l'ha in mano il Milan,
E
non più la Juve.
ora sì,
Cioè, la Juventus era sicuramente quella più penalizzata, nel senso
era
che si
quasi
era
fuori.
fatta male da sola. E spero, ecco, faccio un inciso, che la Juventus non è che perché magari, ecco, per la Juventus vince la Coppa Italia o si qualifica in Champions, rimane Pirlo. Ecco, io penso che la misura sia colma, cioè anche se dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi in Champions, Pirlo ha fallito. Quindi io credo che le parole su Zidane e su Allegri poi portino avanti a dei ragionamenti che possono concretizzarsi. Ma al di là di questo, dico che sicuramente il Milan ha il compito più difficile perché ha l'imperativo di vincere contro l'Atalanta. Beh,
A
insomma,
Bergamo.
in casa dell'Atalanta, a Bergamo, no, non è affatto semplice. L'impegno della Juventus paradossalmente è più semplice perché è contro il Bologna, un Bologna, diciamo, anche questo sazio. Ecco, però posso fare, a proposito di
Certo.
sazietà o meno, o perlomeno di appagamento, un complimento a tutte le squadre, Cagliari, ma lo stesso Crotone, che si sono impegnate fino all'ultimo minuto, salvaguardando un pochettino quell'aspetto sportivo che tante volte, anche da parte dei tifosi, è spesso stato canzonato per dire, va bene, ma figurati se si impegna questo o quell'altro. Invece no. hanno dimostrato queste squadre che fino all'ultima giornata loro tengono fede al livello di sportività che dovrebbe esserci in ogni sport, in calcio incluso. Quindi onore al merito. E questo, diciamo, mi porta a pensare che anche l'ultima giornata non sarà affatto una passeggiata per nessuno. Guardate che anche le implicazioni della salvezza, c'è un Filippo Inzaghi che in qualche modo ha il destino in mano del proprio fratello, il contrario, cioè Inzaghi della Lazio che è in mano il destino del fratello, Pippo, sì. Battendo o meno il Torino e poi permettendo al Benevento di andarsela a giocare a Torino, perché nello scontro d'andata era stato un 2-2, ma se il Benevento dovesse vincere a Torino, diciamo,
a parità di punti passa il Benevento, si salva, il Torino
no, esatto, sempre se il Torino viene battuto dalla Lazio, certo. Se invece il Torino pareggia con la Lazio è salvo,
certo, è tutto lì. Direttore, nel salutarla volevamo parlare anche un po' di Nadal, penso che un accenno lo dobbiamo fare, no?
Re di Roma assolutamente, 10 successi consecutivi, un fenomeno assoluto che veramente sulla terra del Foro Italico si esalta. Io dico che questi sono gli esempi da imitare e da guardare, e anche per Sinner stesso che diciamo in qualche modo ci è passato, queste sono lezioni importanti, ma lo dico per tutto il movimento tennistico italiano. Io sto vedendo delle bellissime cose da parte di Berrettini, di Sonego, di Sinner, ma ce ne sono anche altri che crescono, insomma ce ne sono una decina di tennisti, ecco, che non sono più i re del proprio circolo, ma in qualche modo hanno una dimensione più ampia e sono inseriti in un panorama competitivo molto più vasto rispetto a qualche anno fa, in cui il tennis era veramente ai minimi termini.
Allora, con grande sacrificio e grande difficoltà siamo arrivati al termine di questo editoriale molto intenso. Direttore, grazie per le risposte e perché
grazie
la ringrazio anche gli ascoltatori.
Grazie a voi.